Sono le 8 e 39 minuti, eccoci qua e nonostante il raffreddore inalo a pieni polmoni per percepire l'esclusiva fragranza del profumo Andy Boss, il delicato profumo ascellare distillato dal professor Di Stefano con l'essenza di lacrimogeno andino. Mi sembrava effettivamente di essere quasi in mezzo a una manifestazione boliviana. Scontri con la polizia. Sì, cioè tutto questo odore di lacrimogeno. Cioè, è sicuramente un'essenza che si nota, eh?
Sì.
Non so se avrà successo sul mercato, in ogni caso il profumo Andy Boss lo troverete in allegato al prossimo numero di Valori, una nuova rutilante iniziativa del professor Di Stefano, che oggi è qui per condurre insieme al sottoscritto una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Ed è un professor Di Stefano che vedo rinfrancato, perché è vero che lui fa le inchieste sul Sole 24 Ore, ma poi per lui essere senza il Sole 24 Ore da sfogliare è un po' come per Homer Simpson essere senza la ciambella da mangiare. Beh, sono quelle cose di cui non può fare a meno.
No, dai, non esageriamo, non posso fare a meno del Sole 24 Ore.
Sì, no, ma non
trovo
so
delle soluzioni.
Sì, ma non
ho capito.
Non so se hai capito. Ecco,
capito.
Era per farle il traino, perché sì, sulla copertina del nuovo numero di Valori, quello che avrà appunto in omaggio il profumo Andy Boss, c'è proprio lui, c'è Homer Simpson con la ciambella e anche una call to action: afferriamo le ciambelle. Cioè, cos'è? È un invito a frequentare il junk food?
No, assolutamente. Si riferisce alla prossima pubblicazione del libro della Rowort sull'economia della ciambella, e ci sembrava estremamente coerente e interessante approfondire da una parte la proposta economica, dall'altra evidenziare che il tutto parte dalla critica agli errori degli economisti, alle previsioni degli economisti.
Scusi, dicesi economia della ciambella?
Dicesi economia circolare.
Ah, è sempre quella roba lì, perché sì, la ciambella sì, è tonda, è giottesca.
Esatto.
Ho capito.
Dicesi sempre economia circolare, intesa come rivoluzione del sistema economico in senso complessivo.
Ho capito. Va bene, basta con l'autopromozione, perché altrimenti si diventa autoreferenziali, caro il mio professore. Invece parliamo di altro. Mi permette di fare delle variazioni sulla scaletta che mi ha proposto? No, non perché voglia cancellare delle cose, non mi permetterei mai di coprire con degli omissis quanto lei verga tutti i venerdì mattina, quanto per il fatto che in rassegna stampa dicevamo non si parla qui della finanziaria che sta per varare Trump, o che forse già addirittura ha presentato. Ne parliamo al Giorno delle Locuste, perché ha dentro degli aspetti abbastanza clamorosi, certamente significativi dal punto di vista degli impatti e delle scelte.
Beh sì, allora innanzitutto diciamo che è una finanziaria monstro, ma questo perché il bilancio americano è cresciuto negli ultimi anni, mostra dal punto di vista dei numeri, perché invece dal punto di vista della presentazione sono soltanto 53 pagine e quindi un documento abbastanza snello, considerando che stiamo parlando dell'amministrazione della più grande economia al mondo.
Sono circa 170 pagine in meno del programma dell'Unione.
Esattamente. E qual è in sintesi la variazione e le scelte che vengono fatte dall'amministrazione Trump? Forte incremento della spesa per trasporti, veterani e difesa e sicurezza interna, taglio drastico a tutte le altre voci, in primis quello che paga di più i tagli, ma questo si sapeva già, è l'Agenzia per l'Ambiente, meno 29%, ma anche, e questo è un po' una sorpresa, l'agricoltura, che negli Stati Uniti conta tanto, perché i finanziamenti all'agricoltura hanno sempre avuto un ruolo importante per il sostegno a un segmento dell'economia americana, meno 29%, e poi meno 23% la sanità e il welfare e gli aiuti internazionali, che sono colpiti da tagli del 28,5%. Quello che salta di più agli occhi è l'incremento del budget della difesa, già il più grande da sempre a livello mondiale, perché il Pentagono vede salire i suoi finanziamenti a 574 miliardi di dollari, più 52 miliardi, aumenta anche l'Homeland Security, la sicurezza interna, che lo ricordiamo era una voce che non esisteva fino agli eventi dell'11 settembre e che arriva per quest'anno a 441 miliardi di dollari, e crescono, come si diceva, anche la spesa per i veterani, più 6% a 44,1 miliardi. Questa è la proposta di Trump, proposta di Trump che dovrà adesso andare all'esame del Congresso, e non c'è la certezza che vengano mantenuti questi volumi, perché probabilmente da questo punto di vista il Congresso sicuramente farà delle limature anche in ottemperanza alle varie lobby trasversali che da sempre caratterizzano l'assemblea di Capitol Hill.
Sì.
Che cosa?
No, è che stavo facendo un pensiero tra me e me, ma me lo tengo per me.
No, vai.
No, professor
esterno,
Di
Stefano,
no, è che oggi è la giornata mondiale del sonno. Ah. Io ho dormito 3 ore, glielo chiedo apertamente. Le dispiace se durante i suoi enunciati schiaccio un pisolino? Non si offende?
No, assolutamente. Siamo sempre a favore dei lavoratori usuranti, che sono soggetti a lavori usuranti.
E soprattutto con la giornata mondiale del sonno siamo anche favorevoli al sonno. Ricordiamo, uno dei consigli che gli specialisti danno per dormire meglio: se proprio non ce la fate a dormire, leggetevi il libro sull'economia della ciambella, 4 righe, pong, vi cade giù la testa. Invece non so se hai visto, a proposito di Trump, che è protagonista di uno scontro fantastico con Snoop Dogg.
Non ho visto.
Sì, perché Snoop Dogg ha fatto un video in cui a un certo punto c'è una specie di Trump pagliaccio a cui lui si avvicina, gli punta una pistola a giocattolo, esce la bandierina con scritto bang, e questa roba qua ha scatenato un pandemonio. Ovviamente Trump ha twittato subito chiedendo la galera per Snoop Dogg, e adesso c'è gran casino. Uno dei miei scontri preferiti del momento, quello tra Trump e Snoop Dogg, dall'altra parte del tabellone c'è Rosy Bindi contro la Juventus. Dovessero vincere Snoop Dogg e Rosy Bindi, la finale sarebbe fantastica, ma devo dire che anche Trump contro la Juve non sarebbe male, perché pensi se danno rigore alla Juve, come può reagire Trump? A quel punto bombarda Torino e non se ne parla più. Ma torniamo ai nostri argomenti, perché ovviamente nella finanziaria di Trump uno degli aspetti più rilevanti, ne avevamo già parlato anche la scorsa settimana, a Fa la Cosa Giusta, nell'incontro che abbiamo avuto con gli ascoltatori che sono venuti lì, grazie per esserci stati.
Grazie.
Il taglio netto all'Agenzia dell'Ambiente, quell'Agenzia dell'Ambiente che per voce di Scott Pruitt, l'uomo scelto da Trump per guidarla, ha dichiarato che la CO2 non è responsabile per il riscaldamento globale, bensì le friggitorie messicane che fanno molti più danni. Ecco, mentre l'America va in questa direzione, c'è la Germania che al G20 che si terrà ad Amburgo a luglio potrebbe proporre invece una carbon tax globale.
Sì, non è più un potrebbe, sembra questa la linea scelta dalla cancelliera Merkel, e che ieri è stata di fatto formalizzata dal ministro per gli affari economici e l'energia Herdan, che ha annunciato che da questo punto di vista la posizione, la proposta che farà la Germania al G20 di Amburgo a luglio, che lo ricordiamo è un appuntamento considerato molto importante anche per contemporanea scadenza, diciamo al centro di 3 appuntamenti globali di grandissimo peso, e cioè da una parte le elezioni francesi che si tengono subito prima, la Brexit che dovrebbe essere formalizzata entro il mese di marzo, e appunto le elezioni tedesche a settembre, e la Germania che ha assunto il 1° dicembre del 2016 la presidenza del G20 è intenzionata arrivare al summit che si terrà ad Amburgo il 7 e 8 luglio con una proposta di carbon tax a livello globale, perché dice la presidenza tedesca questa potrebbe essere l'unico strumento per accelerare gli impegni assunti alla conferenza di Parigi delle Nazioni Unite, i famosi accordi appunto sulla riduzione, sul tentativo di contenimento dell'incremento delle temperature sotto il 2%, meglio l'1,5. A conforto di questo, nonostante Trump, anche i dati sul mese di febbraio, il più caldo degli ultimi 150 anni, e così si è aperto il dibattito su quale potrebbe essere la dimensione di questa carbon tax. Il Climate Leadership Council, che è guidato dall'ex segretario di Stato americano James Baker, propone addirittura una carbon tax che possa partire da $40 a tonnellata, cifre molto rilevanti e molto diverse da quelle che finora hanno caratterizzato il prezzo della CO2 che si muove sui mercati finanziari tra 7 e $10.
Hamburgo, che tra l'altro è bellissima in quella stagione, a luglio, perché fa freschino, mentre invece il riscaldamento globale altrove si fa sentire di più. Hamburgo, che lei mi insegna, è anche la città dove hanno cominciato...
Non cominciamo con... Chi hanno cominciato? Quale complesso?
I Beatles.
Esatto. Ad Hamburgo.
Fa parte della storia, dell'epica dei Beatles, i primi concerti ad Hamburgo. In realtà avevano già suonato per i cavoli loro in Inghilterra. Tanto ricordiamo che anche i primi dibattiti sui mali del capitalismo, il professor Di Stefano li ha tenuti ad Hamburgo, sì, di fronte, certo, a poche persone, quando ancora faceva la gavetta, mica come adesso, che li tiene direttamente negli stadi. E daremo poi il programma della tournée estiva negli Stati Uniti al professor Di Stefano, che comincia al Madison Square Garden di New York. Ma intanto, visto che tutto si tiene, torniamo a Trump, perché la linea ambientale di Trump va in conflitto addirittura con quella, non del più temibile degli ambientalisti,
no, direi proprio di no,
ma con un fondo che normalmente non si preoccupa di botanica o di tutela dell'ambiente,
esatto,
come BlackRock, che invece punta sugli impegni all'uscita dalle fossili come investimenti a lungo termine.
Sì, la Reuters ha anticipato il contenuto di alcuni documenti che dovrebbero essere pubblicati in questo fine settimana da BlackRock. Ricordiamo di cosa stiamo parlando: è il maggior gestore di fondi del pianeta, 5,1 trilioni di dollari in portafoglio, 5.100 miliardi di dollari di gestione. Questo è BlackRock, quindi appunto dimensionalmente non propriamente, come dire, un fondo etico, ma il più grande gestore a livello globale, che in passato ha sempre avuto in portafoglio moltissimi investimenti nel campo dei fossili, così come delle armi. Ecco, BlackRock è intenzionata a mettere sotto pressione le compagnie delle quali ha pacchetti anche rilevanti, chiedendo il rispetto delle pratiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, che sono quelle riassunte con una sigla in inglese di ESG, e che sono sostanzialmente i nuovi obiettivi posti dalle Nazioni Unite, che hanno condiviso i vecchi obiettivi del millennio sulla sostenibilità sociale con quelli appunto della lotta al cambiamento climatico. E questo è un evento sicuramente molto particolare, considerando le dimensioni appunto degli asset, cioè dei patrimoni gestiti da BlackRock.
Vedete, ascoltatori, qual è la netta linea di demarcazione che separa la superstizione dalla scienza? La ruspice leggeva nei fondi di caffè per prevedere il futuro, l'economista, come il professor Di Stefano, legge nei fondi di investimento per prevedere ugualmente il futuro. Questa è proprio la linea netta di cesura che separa superstizione e scienza. Restiamo negli Stati Uniti, perché ieri, tutto sommato, anche perché si tratta di una storia ormai annunciatissima, abbiamo visto trailer di tutti i tipi, nemmeno Star Wars 7 aveva avuto tanti trailer, è stato annunciato da parte della Federal Reserve l'aumento dei tassi e altri aumenti che arriveranno nel corso dell'anno.
Sì, in realtà non è così semplice, nemmeno così lineare quello che succederà e l'influenza delle scelte della Fed. Sì, la Fed ha annunciato, come era ampiamente prevedibile, un incremento dei propri tassi di riferimento di un altro 0,25%, ci stiamo avvicinando quindi a un tasso ufficiale dell'1%, molto distante comunque dai valori reali di mercato. Ci sarà, annunciato la Yellen, un ulteriore incremento probabilmente di altri 25 centesimi prima dell'estate, ma quello che forse è più importante è che la Fed per ora non modificherà le proprie strategie di bilancio. Di che cosa si tratta? Del fatto che in questo momento la Federal Reserve ha in pancia 4.500 miliardi di dollari, sono il frutto dei quantitative easing, delle tre operazioni di quantitative easing che sono stati fatti per sostenere monetariamente l'economia americana. Si tratta appunto prevalentemente o quasi esclusivamente di titoli di Stato pubblici del Tesoro, che sono in questo momento appunto nel portafoglio della Fed, che finora la Fed ha mantenuto stabile, cioè non ha provveduto a ridurre l'ammontare. Più che gli aumenti dei tassi, gli operatori e i mercati guardano a questo, cioè a quando progressivamente la Fed potrà decidere di vendere i propri titoli o di non riacquistare nuovi titoli quando gli altri sono in scadenza, cosa che ha fatto fino ad oggi, perché da qui potrebbe esserci appunto un'immissione sul mercato di un'enorme massa di titoli pubblici che potrebbe abbassare ulteriormente le prospettive e favorire da un certo punto di vista la fuga dalle azioni dei titoli sovrani verso i mercati obbligazionari, facendo crescere ulteriormente la bolla. E questo spiega perché, per esempio, dopo l'annuncio dell'aumento dei tassi, diversamente da quello che accadeva fino a pochi mesi fa, le borse hanno brindato addirittura invece che dimostrare preoccupazione per queste scelte fatte dalla Fed, per l'annuncio che gli aumenti potrebbero proseguire anche nel corso del 2018.
Intanto attenzione, perché non riuscendo a trovare Snoop Dogg, Trump ha deciso di attaccare
i servizi britannici.
Esatto, ha deciso di attaccare ad alzo zero Londra, dicendo di essere stato spiato dagli inglesi. Più interessante, perché questo, come dire, sta nella prassi quotidiana di Trump, è la risposta da protocollo British che è arrivata da Londra. La risposta è la seguente: assurdità, sospetti talmente ridicoli che devono essere ignorati. Praticamente gli è andato del cretino con una perifrasi. Benissimo, molto bene. D'altra parte sappiamo però che invece c'è un asse possibile tra Trump e la May, che è stata la prima ad essere invitata alla Casa Bianca e che nell'idea di Trump vuole essere la testa di ponte per un'Europa non più unita ma disgregata. Ma lasciamo perdere gli scenari di geopolitica, piuttosto a Londra in questo momento sono tutti impegnati a discutere dei piani per la morte della regina Elisabetta, che poverella ieri avrà toccato ferro tutto il giorno, come si diceva. Lei sta preparando i piani per il giorno in cui morirà il capitalismo, che più o meno è coetaneo della regina Elisabetta. Siamo lì.
No, non è coetaneo della regina Elisabetta il capitalismo.
È un po' più vecchio, quindi
è molto più vecchio, quindi è molto
potrebbe
difficile.
Lasciarci anche prima. È più tenace.
No, è molto più tenace e soprattutto molto più capace di trasformarsi anche abbastanza rapidamente, quindi non credo che sia nelle prospettive prossime una fine del capitalismo, anzi.
Certo, è sicuramente più tenace.
Sicuramente.
Ma dopodiché ha anche un nemico più agguerrito come lei. La regina Elisabetta al massimo deve combattere col ventunesimo secolo. Cioè, sta arrendendo?
Io no, assolutamente. Ho detto che non sono certo l'unico, che non sono da solo. Però
vabbè.
Tant'è, è inutile da preconizzare cose che non possono accadere e quindi non dare prospettive inutili che non ci sono.
Insomma, il giorno in cui vince lo dice soddisfatto, ma non vuole dare false promesse, impasta l'opinione pubblica. Questo è un atteggiamento che le fa onore, professor Di Stefano. Riconosco la sua onestà intellettuale, riconosco anche il fatto che sono le 8:58. Dobbiamo andare in pubblicità. In onore alla giornata mondiale del sonno, io mi faccio un pisolo, mi sveglia lei quando ricominciamo per la ripartenza della seconda parte del giorno delle locuste, dove torna anche il professor Santoro, finalmente riabilitato dai malanni che lo avevano colpito la scorsa settimana.
Va bene, siamo qua.